Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, e siamo subito pronti per aprire ancora una volta la parola di Dio, il libro più letto appunto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo iniziato a introdurre il capitolo 27 di Isaia. Leggiamo ora i versetti dal 2 al 6 di Isaia, capitolo 27 appunto, dove troviamo il canto della vigna. In quel giorno cantate la vigna dal vino vermiglio. Io, il Signore, ne sono il guardiano. Io la irrigo a ogni istante, la custodisco notte e giorno, affinché nessuno la danneggi. Nessuna ira in me, ah, se dovessi combattere contro rovi e pruni, io andrei contro di loro e li brucerei tutti assieme. A meno che non mi si prenda per rifugio, che non si faccia la pace con me, che non si faccia la pace con me. In avvenire, Giacobbe metterà radice, Israele fiorirà e germoglierà e copriranno di frutta la faccia del mondo. Io penso che in effetti il capitolo 27 inizi con il versetto 2 e che il versetto 1 appartenga ancora al capitolo precedente. Tuttavia questo è solo una questione tecnica, il soggetto infatti cambia a questo punto. In quel giorno cantate. È il millennio e allora potremo finalmente cantare. La vigna dal vino vermiglio. Parla di abbondanza, di fecondità, di liberalità, di gioia. Che contrasto con Isaia capitolo 5. In Isaia 5 abbiamo il canto del vignaiolo, ma si tratta di un lamento funebre. Quella vigna era Israele e Dio stava per giudicarla perché non aveva prodotto del frutto. Qui siamo nel millennio e c'è abbondanza di frutto. Perché? Il Signore è il vignaiolo qui ed egli non lascerà mai la sua vigna ad altri. È il vignaiolo che la tiene d'occhio continuamente. Veglia su di lei notte e giorno così che nessun nemico possa entrare. Questo dovrebbe dire qualcosa a coloro che credono che Dio non abbia più nulla a che fare con Israele. Il nemico può fare pace con Dio perfino nel regno, perché Dio non cessa mai di essere misericordioso. Grazie a Dio per questo, egli è ricco in misericordia, il che significa che ne ha in abbondanza. Ne ho bisogno di tanta, io stesso. Egli è ricco in grazia, per fare la pace con me. Abbiamo letto. Questo è il solo brano della scrittura nel quale si indica che l'uomo può fare pace con Dio. Naturalmente qui ha a che fare con l'obbedienza al re e non con l'accettazione di Cristo come Salvatore. L'uomo non può fare pace con Dio riguardo alla questione del peccato. Dio ha già fatto questo. Romani 5, versetto 1 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quando sarai pronto a metterti d'accordo con Dio e a confidare in Lui per ciò che ha fatto attraverso Cristo sulla croce, allora avrai pace. Non l'avrai fino ad allora. Questo versetto invece non parla dei nostri giorni, ma del tempo del millennio. Nei versetti dal 7 al 13 di Isaia 27 si parla sia di Israele che dei suoi nemici colpiti. Il Signore ha colpito il suo popolo come ha colpito quelli che colpivano Lui? L'ha forse ucciso come ha ucciso quelli che uccidevano Lui? Tu l'hai punito con misura mandandolo lontano, portandolo via con il tuo soffio impetuoso, in un giorno di vento orientale. In questo modo è stata espiata l'iniquità di Giacobbe, e questo è il frutto della rimozione del suo peccato. Egli ha ridotto tutte le pietre degli altari come pietre di calce frantumate, in modo che gli idoli di Astarte e le colonne solari non risorgeranno più. Infatti la città fortificata è una solitudine, un pascolo abbandonato, abbandonato come il deserto. Vi pascoleranno i vitelli, vi si sdraieranno e ne divoreranno gli arbusti. Quando i rami saranno secchi, saranno rotti, verranno le donne a bruciarli, poiché è un popolo senza intelligenza. Perciò colui che l'ha fatto non ne avrà compassione, colui che l'ha formato non gli farà grazia. In quel giorno il Signore scrollerà i suoi frutti, dal corso del fiume al torrente d'Egitto. Voi sarete raccolti a uno, o figli di Israele. In quel giorno suonerà una gran tromba. Quelli che erano perduti nel paese d'Assiria e quelli che erano dispersi nel paese d'Egitto verranno, si prostreranno davanti al Signore sul Monte Santo, a Gerusalemme. Questo versetto pone una domanda alla quale è già stata data parzialmente risposta nel libro di Isaia. Perché Dio giudica Israele più duramente delle altre nazioni? La luce crea responsabilità. In vista del fatto che Israele ha avuto più luce, il suo peccato è più nero, la sua punizione è maggiore. Essa ha ricevuto più frustate delle nazioni che l'hanno percossa. In Amos 3, versetto 2, leggiamo: «Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra, perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni. La sua punizione è stata severa, ma Dio non ha distrutto Israele, come ha fatto con alcune altre nazioni invece. Il Salmo 118, versetto 18, ci dice: «Certo, il Signore mi ha castigato, ma non mi ha dato in balia della morte. Dio non permetterà che Israele sia distrutta». Non è stata la sofferenza causata dal peccato che ha espiato il peccato di Israele. Il peccato di Giacobbe veniva purificato da un'offerta di sangue, e il peccato della nazione sarà espiato con il sangue di Cristo. Proprio come tu sei stato salvato essendo peccatore, così avverrà in quel giorno. Coloro che dicono che Dio non ha più nulla a che fare con Israele probabilmente non leggono passi della Bibbia come questo. Tuttavia, le città che Israele ha costruito devono essere distrutte come tutte le città che l'uomo costruisce mentre è separato da Dio. Le grandi rovine del mondo sono il risultato del giudizio dell'Iddio Onnipotente. Perché? Perché hanno rigettato la luce. Non solo hanno rigettato la luce, hanno anche rigettato la persona del Figlio di Dio. Gli ultimi versetti rivelano che Dio sicuramente intende ristabilire la nazione di Israele nella terra promessa, anche se alcuni non lo credono. Non possiamo spiritualizzarlo, perché il profeta parla di Assiria, Egitto, Israele e Gerusalemme. Questi sono posti precisi. Israele sarà letteralmente ristabilito. Se tieni in grande considerazione l'ispirazione della parola di Dio, crederai a quello che Dio dice qui. Questa profezia non si è mai adempiuta in passato. Il suo adempimento è ancora futuro. Vedi, amica, amico, quando Dio farà traslocare i giudei nel paese, Dio li farà traslocare. Quando ci arriveranno, glorificheranno Dio, così come ha chiamato te e me, chiamerà loro. Non vediamo però ancora l'adempimento di questo oggi. Il seguente capitolo 28 di Isaia ci introduce in una sezione interamente nuova. Le profezie totalmente future sono comprese nei capitoli dal 24 al 27. Dal capitolo 28 al 35 abbiamo profezie che hanno un adempimento locale e passato, e ce ne sono pure alcune che si proiettano nel futuro e coprono lo stesso periodo della sezione precedente. Questa nuova sezione è caratterizzata da sei guai e culmina con la grande battaglia di Armageddon nel capitolo 34, seguita nel capitolo 35 dai benefici introdotti sulla terra dal millennio. Ora, il capitolo al quale ci troviamo di fronte è una bella illustrazione della combinazione della visione immediata e di quella lontana, di eventi passati e futuri, di profezie immediate e locali e di profezie generali e distanti nel tempo. Vedremo quelle che si sono già adempiute, quelle che sono ancora incompiute. Il regno del nord di Israele, designato qui dal termine Efraim, sarebbe stato presto condotto in cattività. Questa era la previsione di un giorno futuro, ma doveva servire come monito al regno del sud, di Giuda. La prima parte si è adempiuta quando Salmanassar, re di Assiria, invase Efraim nel 721 a.C., rovesciò il regno del nord e portò il popolo in cattività. Il primo guaio è contro il regno del nord, versetti dall'1 al 4 di Isaia, capitolo 28. Guai alla superba corona degli ubriachi di Efraim e al fiore che appassisce, splendido ornamento che sta sul capo della grassa valle degli storditi dal vino. Ecco venire da parte del Signore un uomo forte, potente, come una tempesta di grandine, un uragano distruttore, come una piena di grandi acque che straripano. Egli getta quella corona a terra con violenza. La superba corona degli ubriachi di Efraim sarà calpestata. Il fiore che appassisce, lo splendido ornamento che sta sul capo della grassa valle, sarà come il fico primaticcio che precede l'estate. Appena uno lo scorge, l'ha in mano e lo ingoia. Efraim e Israele sono sinonimi e designano le 10 tribù del nord, chiamate anche Samaria. L'illustrazione usata degli ubriachi è sia letterale che spirituale. Essi erano in una condizione di stordimento per quanto riguarda il discernimento spirituale. Essere spiritualmente ubriachi vuol dire essere pieni di orgoglio. Gli Assiri sono raffigurati qui come un uomo forte, un uragano distruttore, una piena di grandi acque che straripano. Forse questo giudizio annunziato non ti piace, ma Dio non si scusa per questo. Semplicemente ci dice che è quello che ha fatto. Il profeta qui parla del futuro dell'ubriaco. Il regno del nord aveva raggiunto un alto livello di civiltà e gli agi, le bellezze esteriori erano evidenti nelle case, nei giardini, negli alberi. Se vuoi averne una conferma, ti basta andare sulla collina di Samaria a visitare il palazzo costruito da Omri ed Acab. Questo è il posto in cui vivevano Acab e Izebel. sembra che i malvagi abbiano i posti migliori in cui vivere, e io credo che questa sia giustizia ideale. Non se la vedranno molto bene i malvagi nell'altro mondo, così hanno qui il loro bene. La collina di Samaria è uno dei luoghi più belli del paese. Di là si può vedere il mar Mediterraneo, la valle del Giordano, il monte Hermon, nel nord, coperto di neve, le mura di Gerusalemme, a sud. Amico, amica, non potresti desiderare un posto più bello in cui vivere? Se un agente immobiliare deciderà di valorizzare quella collina e di venderne dei lotti, farà un sacco di soldi. È un posto eccezionale, ma Dio ha giudicato questa gente del regno del nord e ne ha rovesciato l'alto livello di civiltà. Ora il profeta comincia a trasferirsi nel futuro. Come abbiamo visto altre volte, l'espressione «in quel giorno» si riferisce al giorno del Signore, che comincia con la grande tribolazione e continua attraverso il millennio. Leggiamo i versetti 5, 6 e 7 da Isaia, capitolo 28. «In quel giorno il Signore degli eserciti sarà una splendida corona, un diadema d'onore al resto del suo popolo». Uno spirito di giustizia a colui che siede come giudice, la forza di quelli che respingono il nemico fino alle sue porte. Ma anche questi barcollano per il vino e vacillano per le bevande inebrianti. Sacerdote e profeta barcollano per le bevande inebrianti, affogano nel vino, vacillano per le bevande inebrianti, barcollano mentre hanno visioni, tentennano mentre fanno da giudici. Questo guarda al futuro, al regno millenniale che verrà. Ciò che causò la caduta di Efraim, il regno del nord, fu l'orgoglio. Esso portava una corona superba, ma in quel giorno futuro, quando Dio lo riporterà nella sua terra, avrà una corona di gloria, capacità per giudicare e forza per combattere. In contrasto con ciò, osserva cosa dice che succede ora. Barcollano per le bevande inebrianti, barcollano come se avessero visioni, tentennano nel pronunciare giudizi. Leggiamo il versetto 13 di Isaia, capitolo 28. «La parola del Signore è stata per loro precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là, affinché essi andassero a cadere al rovescio, fossero fiaccati, colti al laccio e presi». Sezioni come questa hanno indotto alcuni commentatori del passato a definire Isaia il profeta del luogo comune. L'insegnamento è un lavoro lento, paziente, continuo. E questo è il modo nel quale anche la verità spirituale viene rivelata. Dio non la rivela in un lampo a un'anima pigra e indolente. Mentre persone di ogni età scivolano nell'apostasia, diventa sempre più difficile comunicare la verità spirituale. Ci sono molte persone insoddisfatte della loro vita cristiana. Molte di loro però non conoscono la parola di Dio. Poi sentono parlare di un meraviglioso corso di 2 settimane che darà le risposte a tutti i loro problemi. Impareranno a gestire i loro problemi di coppia, ad andare d'accordo con la suocera, a guidare figli nel modo giusto, a essere degli impiegati modello. Non ci sono scorciatoie per raggiungere il successo nella vita cristiana. C'è soltanto un modo per crescere come cristiani, ed è così banale e ordinario che si ha quasi paura a dirlo. La parola di Dio è stata data a Israele, precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. Era il giornaliero sgobbare per cercare di penetrare nella parola di Dio. Che cos'è accaduto? Israele non si è impegnato, è andato a ritroso, cioè è caduto in uno stato di apostasia. Ci sono molti nella stessa condizione anche oggi. Non è che siano più deboli degli altri, è semplicemente che non passano abbastanza tempo sulla parola di Dio. E mi rendo conto che questo metodo non è molto eccitante, ma regola dopo regola e precetto dopo precetto. È il solo modo per crescere nella vita cristiana. Il monito a Giuda lo troviamo a partire dal versetto 14 di Isaia, capitolo 28. «Ascoltate dunque la parola del Signore, o schernitori, che dominate questo popolo di Gerusalemme. Voi dite, noi abbiamo fatto alleanza con la morte, abbiamo fatto un patto con il soggiorno dei morti. Quando l'inondante flagello passerà, non giungerà fino a noi perché abbiamo fatto della menzogna il nostro rifugio, e ci siamo messi al sicuro dietro l'inganno». Abbiamo letto anche il versetto 15. Il giudizio imminente su Israele del nord doveva essere un monito per Giuda nel sud. Efraim parla a Gerusalemme, e Gerusalemme parla a noi oggi, e la parola di Dio parla a tutti noi. È come se Dio non avesse scritto questo libro ieri, e nemmeno oggi, ma domani. In realtà va molto oltre il giornale di domani. Che cos'è questa alleanza con la morte e con il soggiorno dei morti? Daniele ci parla di un patto futuro che Israele farà con l'Anticristo, il principe che verrà, l'uomo del peccato, l'uomo empio, il re perfido, la bestia che sale dal mare, la bestia che sale dalla terra, colui che è dominato da Satana. In Daniele 9, versetto 27, è scritto: «Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore». Il versetto che stiamo per leggere ci parla di Cristo. Versetto 16, di Isaia, capitolo 28. «Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire». Qual è la risposta oggi alla falsità nella vita delle persone e all'inganno che ci circonda, che continuerà a crescere come una valanga fino al periodo della grande tribolazione? Beh, Dio ha già risposto a questa domanda. È un fondamento, è una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento sicuro. Colui che crede in essa non ha bisogno di avere fretta. Può riposare in Lui. Prima Pietro 2, versetti dal 6 all'8, versetti che parlano di Lui. Infatti si legge nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati». Simon Pietro afferma molto chiaramente che questa pietra è Cristo. E Isaia prosegue nei versetti 19 e 20 del capitolo 28 con queste parole: «Ogni volta che passerà vi afferrerà, poiché passerà mattina dopo mattina, di giorno e di notte, e sarà spaventevole imparare una tale lezione, poiché il letto sarà troppo corto per distendervisi e la coperta troppo stretta per avvolgervisi». Il giudizio per queste persone sarà graduale. Credo che succeda proprio così oggi. A volte giunge improvvisamente, ma il giudizio graduale è peggiore del giudizio improvviso, perché di solito il processo è così lento che non sei in grado di accorgertene. Sei mai stato in un albergo o in un motel per scoprire che le coperte del letto non sono abbastanza lunghe? O non ti arrivano al collo, oppure se le tiri su i piedi spuntano fuori? Hai mai dormito in un letto corto, dall'estremità del quale devi lasciar sporgere i piedi, oppure devi tenere sulla testa o piegarti su te stesso per dormire? Non è proprio una bella cosa, vero? Dio dice a queste persone: «Vi darò un letto corto, le coperte non saranno abbastanza lunghe». Da allora in poi il giudizio di Dio verrà. Non giunse su Giuda per circa 100 anni, ma alla fine arrivò. E domani leggeremo del giudizio finale sul suo popolo, con il quale si conclude proprio questo capitolo 28 di Isaia. Quindi, per saperne di più, appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.